È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera.
Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi.
Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo.
Vi lasciamo il link in descrizione.
Quello che noi milanesi chiamiamo inbound, ok? noi milanesi puoi far ridere perché va bene, oramai...
perché lui è romano come
noi. Romanissimo, forza Roma e viva
sempre,
Francesco Totti,
sempre.
Questo sempre nella vita.
Ciao, io sono Martina.
E io sono Alice.
Insieme abbiamo fondato MEA
e questo è MEA Talk,
un podcast coprodotto da MEA e Shoreal Factory.
Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del MEA Talk Podcast, oggi puntata un po' speciale.
Direi molto speciale, visto che la persona che abbiamo invitato oggi è Elio Di Nardo, una persona a noi molto vicina da circa un anno, che è il CEO di Shoreal Factory, quindi il capo del nostro capo.
Il capo supremo, come lo definiremo a lungo in questo podcast e come lo definiamo anche noi in privato. Ma che cos'è Shoreal Factory? Per chi non la conoscesse, è la nostra agenzia di management in quanto talent, ma è anche coproduttore di questo podcast.
Infatti non so se avete mai ascoltato, mi auguro di sì visto quanto ci abbiamo messo a registrarli i credits alla fine di ogni puntata podcast, sentirete il nome di questo Elio Di Nardo.
Abbiamo deciso di invitarlo per tante ragioni. Intanto, secondo noi, Elio riesce a darci una visione più simile alla nostra forse rispetto agli altri ospiti, ma semplicemente perché è un addetto ai lavori, quindi è nella parte interna e secondo me può riuscire a rispondere a tante delle domande che voi stessi ci avete fatto nel corso degli anni e quindi probabilmente oggi ci sentirete fare delle domande a cui magari noi già conosciamo la risposta ma che ci sono state fatte tante volte e che è importante insomma spiegare un pochino più nel dettaglio.
Sì, noi ci teniamo particolarmente a questa chiacchierata perché è un po' come quando mamma e papà vi dicono una cosa e voi non ci credete. Ecco, noi siamo
esatto.
Mamma e papà, quindi volevamo qualcuno che vi dicesse in parte anche quello che vi diciamo sempre noi ma da un punto di vista esterno, che in realtà è il più interno che ci sia, che però abbia un'autorità vera, perché comunque Elio lavora in questo settore da 13 anni, prende da quando è iniziato tutta questa parte di influencer marketing, e quindi ci tenevamo a farvi vedere che cosa c'è dietro. Quando gli influencer vi raccontano tutto quello che c'è dietro, ecco, c'è questo dietro e adesso cercheremo di parlarvene.
Ciao Elio, benvenuto alla MEA Talk per la prima volta dall'altra parte della camera.
Questa potrebbe essere la nostra conversazione, perché noi non amiamo chiamarla intervista, ma più che altro una chiacchiera, più difficile in assoluto.
Sì.
Perché per chi non lo sapesse, noi in realtà avremmo fatto una lunga intro per spiegarlo, ma lo vogliamo ridire anche adesso. Elio è il capo supremo dell'agenzia di cui noi facciamo parte, della parte Factory.
Esatto. Specifichiamo.
Specifichiamo.
E noi comunque lo chiamiamo capo supremo anche così in intimità, mentre io e Martina ci mandiamo i messaggi, hai sentito il capo supremo e ci riferiamo ad Elio.
Un po' delle vostre vite, diciamo.
Sì, cioè, esatto.
Okay. Sta,
quindi,
sta, capisco.
Elio, tu che lavoro fai?
Ok, quindi voi praticamente avete scelto di farmi una sola domanda in
sì.
questo posto. Io,
e poi tu puoi parlare e noi siamo in silenzio così,
okay,
esatto. ferme.
Okay, benissimo.
Vai.
Vabbè, l'avete detto voi, io sono il responsabile, nonché, come si dice ora nelle persone moderne, CEO di Shoreal Factory, e sostanzialmente gestisco tutto il team dell'agenzia di Factory, che è quella che si occupa all'interno del gruppo di Shoreal Media Group del management e quindi dei talenti digitali e non con cui lavoriamo.
Ma perché secondo me le persone quando si dice io faccio il manager di lavoro si aspettano una cosa un po' alla Call My Agent.
Il mondo del cinema sia un mondo che abbia delle dinamiche profondamente differenti da quelle nostre, rimane la parte che i talent o gli attori o insomma chiunque possono essere delle persone particolari, esigenti, o che comunque ognuno ha un suo modo di affrontare la propria professione. E un po' il nostro lavoro, scherzi a parte, è proprio quello, cioè la prima cosa è quella di intercettare come ognuno si approccia al proprio lavoro e come fa entrare la propria vita nel proprio lavoro. E noi siamo un po' lì anche per cercare di capire ogni persona come si approccia a questa cosa e aiutarlo e soprattutto sapere noi qual è la migliore maniera di approcciare noi a lui. E per quanto questa sembri una banalità, per quanto questo sembri un passaggio poco rilevante, in realtà è l'80% del nostro mestiere. Forse questa chiave qui è una chiave che io credo che si possa molto poco imparare studiando a scuola, e credo che lo studio serva tantissimo per tante altre cose, per darti poi autorevolezza e competenza in quello che dici, però credo che questo sia una chiave molto umana, molto caratteriale.
Quindi siete tanto anche psicologi.
Ma sai, psicologi noi lo diciamo per scherzo e in realtà parzialmente ovviamente questa componente esiste, però più che psicologo è veramente
Forse un supporto umano.
È più avere della sensibilità. Mm-hmm. Però quella sensibilità, quell'attenzione nelle piccole cose, veramente per chi fa il mio mestiere, è un tratto, diciamo, proprio caratteriale.
Essenziale.
Una cosa che secondo me non abbiamo specificato prima è che tu non sei direttamente il nostro manager.
No, assolutamente.
Tu sei a capo, appunto, di Showreel Factory, sì, della quale ovviamente fanno parte tantissimi tuoi colleghi che appunto fanno i manager per tantissimi talent che avete.
Esatto.
Quindi tu direttamente di chi sei manager?
Io di nessuno, nel senso che non ho diciamo talent che rispondono direttamente a me. Questo non esclude che poi noi ci sentiamo, facciamo le call, ci parliamo, decidiamo delle cose, quindi la mia presenza esiste, però è sempre, in alcuni casi è molto più per interposta persona
che diretta,
ma il ruolo poi dei talent manager con cui lavoro è proprio quello di segnalarmi le cose che succedono. Ah, mi ha scritto che questa, cioè io lo so sempre. Ovviamente.
Che ansia.
No,
sto scherzando. Abbiamo parlato tanto dell'aspetto umano e delle skills, delle soft skills.
Certo.
Che le persone che vogliono fare questo lavoro o che fanno questo lavoro devono avere, ma praticamente poi tutti i giorni cosa fa un manager?
Allora, nel nostro caso diciamo che c'è un tutti i giorni, ma ci deve essere un prima di tutti i giorni.
Quindi la prima cosa è tipo la stesura di un piano.
Certo, ma è la stesura del piano, è la prima cosa anche quando si pensa di iniziare a lavorare insieme. E poi ognuno ha la sua filosofia. È proprio cercare di lavorare con persone su cui vediamo prospettive di lungo termine, dove capiamo che c'è possibilità e quindi tempo di reazione da parte del talent per fare delle cose, per andare avanti anni in un percorso. Poi non è che noi dobbiamo scriverci oggi tra 10 anni dove stiamo, però almeno l'anno prossimo dovremmo iniziare a saperlo, tra 2 anni ce lo dovremmo pure immaginare, non possiamo proprio lasciare tutto al caso. Fatto questo, che è un passaggio diciamo obbligato, allora poi si decide cosa si fa tutti i giorni. E quindi se io ho un indirizzo di posta, faccio un primo step, che è l'indirizzo di posta del talent, che io talent manager leggo e quindi vedo quali sono le proposte intanto che arrivano, quello che noi milanesi chiamiamo inbound, ok? noi milanesi puoi far ridere,
infatti,
perché va bene,
esatto.
Oramai
perché lui è romano come
romanissimo,
noi.
Forza Roma e viva
sempre,
Francesco Totti,
sempre.
Questo sempre nella vita. Quello che è l'inbound si valuta e in primis, essendoci il talent manager, viene filtrato, ma viene ragionato su, faccio già una valutazione e invece di andare dal talent dicendomi, oh, è arrivata sta mail, leggitela, vado dal talent e dico, è arrivata questa proposta.
Magari non
valuta,
è in linea.
Secondo me non sarebbe molto in linea, oppure questa mi sembra perfetta rispetto al piano che ci siamo fatti. Per quello che invece riguarda l'outbound, quindi qui sto parlando sostanzialmente della parte un pochino più commerciale, quello che si fa è, dato che ci siamo detti su che cosa vogliamo insistere, dato che ci siamo detti dove vogliamo andare, anche un po' qual è il tema, per esempio un allargamento a determinate categorie merceologiche, un allargamento di community specifica e verticale su determinati temi, allora lì si va dai partner, che possono essere gli editori, possono essere i clienti, possono essere le agenzie, i centri media, insomma ce ne sono diverse tipologie, si vanno a individuare quelli che sono più, secondo noi, a fuoco, e si va a presentare il caso del talent, tra virgolette, e gli si dice, guarda che secondo me noi abbiamo in agenzia queste persone o questa persona che sarebbero perfetti per te. E non si va semplicemente dicendo, ti mando una presentazione, ti è, questo è Pippo, ma si cerca di raccontare non solo a livello numerico, ma anche a livello di contenuto, ovviamente, a livello anche di tono di voce, tutto quello che un po' riguarda il talent, perché questa cosa è corretta.
Di personal branding?
Sì, infatti stavo proprio per dire questo, che poco fa hai introdotto quello che è il nostro argomento preferito,
cavallo
per il personal branding. Quindi, che cos'è il personal branding e quanto è importante per un creator?
Da dove inizio? Beh, faccio un esempio, purtroppo mi esprimo con le metafore.
È giusto, okay? Così, anzi è più semplice.
Cerco di farla così, no? E poi questo poi risponde anche al tema di quello che facciamo noi rispetto a questo tema. Se tu vuoi iniziare un'avventura, vuoi fare il panettiere, faccio questo esempio, perché sei molto bravo a fare il pane, perché fai delle rosette spettacolari che sono fatte in una certa maniera e che sono pazzesche, in più lo fai con qualcosa che ti rende un po' unico e quindi nel nostro caso magari è il tono di voce o la tipologia di contenuto, il format, eccetera eccetera. Poi c'è tutto quello che riguarda come questa cosa arriva alle persone, quella che è un po' la distribuzione, no? Cioè nel senso, tu puoi essere unico e bravissimo a fare il pane a casa tua, oppure puoi decidere di aprire un negozio e di aprirti quindi al mercato generale, tutte le persone che lo vogliono acquistare, o anche nel caso del pane venderlo online sarebbe più complicato, però c'è anche chi può fare questa cosa. E quell'unicità, quel tono di voce, tutte quelle caratteristiche che un po' fanno la personalità del creator, poi devono essere messe a servizio di una diffusione e quindi di una distribuzione e di un progetto che per me è un progetto comunque imprenditoriale, perché che tu sia il panettiere o che tu sia un creator che ha deciso che questo deve diventare il tuo mestiere, è importante che tu lo affronti in una maniera estremamente professionale, cioè sapendo che quello è il tuo lavoro. E quindi qual è la parte dove poi noi ti veniamo in aiuto? Il fatto che un negozio di panetteria non si apre da solo, ma ci sono tutta una serie di cose infinite dietro, da una parte burocratica, una parte di strategia, una parte di mettere a fuoco anche chi è la tua clientela, chi lo vuoi vendere, come lo vuoi comunicare, qual è il pane migliore che puoi fare in una certa maniera, non sfornare 700 di pagnotte se hai 20 di persone che te lo vengono a comprare, perché poi quelle butti e sono energie sprecate. Tutte metafore enogastronomiche che però ci portano sostanzialmente a un unico risultato, cioè la professionalità va accompagnata con della professionalità. Quindi affidarti a qualcuno può essere sicuramente una cosa molto importante, perché ti può arricchire con delle competenze, con delle conoscenze, con chi questo mestiere lo fa da un sacco di anni, che ovviamente tu non puoi avere giorno uno.
Per essere un po' più pratici, per far capire magari a chi ci ascolta che non è del settore, meglio di cosa stiamo parlando, c'è un talent di cui vai particolarmente fiero, del suo personal branding, magari della sua evoluzione anche nel corso degli anni in cui è stato o è con voi ancora?
Allora, ce ne sono diversi sicuramente, gran parte dei talent che sono ancora in agenzia da tanti anni ne vado particolarmente fiero, perché quella è proprio, diciamo, l'esempio di abbiamo lavorato bene. Faccio tantissimi nomi: Alice, Daniele, Sofia, Camilla, eccetera eccetera. Secondo me, se parliamo di evoluzione, però probabilmente guardando il percorso di una come Alice Venturi, caspita, è proprio per me la radiografia e l'esempio virtuoso di come un creator può evolvere e può anche compiere una serie di scelte che non sempre sono scelte scontate, ma sono scelte che formano in maniera positiva, a mio giudizio, il proprio percorso. Cioè, Ali è arrivata in agenzia quando esisteva solo YouTube e quando faceva i video dalla cameretta a Lucca, e di tutto questo mondo veramente era ancora tutta una grande nube indecifrabile. Nel corso degli anni abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo lavorato tantissimo sul digitale. Lei è diventata un punto di riferimento per tutto il mondo del beauty su YouTube, e a un certo punto questa cosa si è anche allargata, perché lei ha iniziato a partecipare poi a Radio DJ con Guglielmo alla sua trasmissione, quindi ha iniziato a fare esperienza anche in radio, era diventata l'inviata di Max Factor nel backstage di X Factor, e avevamo iniziato a costruire un percorso anche per allargarla. Ha fatto una trasmissione su Fox Life, ha iniziato a fare la radio con un suo programma con Camille Hawk su Radio 2, ha partecipato a Pechino Express, quindi siamo partiti dal beauty e abbiamo allargato su tutto quello che era un po' il mondo dell'intrattenimento mainstream. A un certo punto, proprio nel punto di picco, e quindi non nel punto più basso dove non sai che cosa devi fare, ma proprio nel punto dove vedi che tutto può esplodere da un momento all'altro e dove probabilmente si può andare da una parte, cioè si può ancora migliorare tutto quel percorso lì, abbiamo detto ok, facciamo un passo indietro, perché anche rispetto a quello che era la sua sensazione, rispetto a quello che lei voleva fare, la parte digitale era sempre stata casa sua e la parte mediatica dei media tradizionali probabilmente le comportava anche una serie di scelte sia di vita che proprio professionali che magari per lei in quel momento non erano corrette, e noi non abbiamo fatto altro che ragionare su questa cosa, farle comprendere secondo me a che cosa stava rinunciando, non perché noi volessimo a tutti i costi che lei facesse la televisione o la radio, però siamo anche quelli per cui che ti devono un po', come posso dire, che devono far pesare le tue scelte in qualche maniera, ti devono accompagnare, no? E in quel momento è stato molto bello, perché lei ha detto proprio: io grazie, so perfettamente, cioè, ho capito perfettamente a cosa sto dicendo di no, so dall'altra parte cosa vorrei fare e che cosa vorrei sviluppare, preferisco andare in questa direzione. E noi abbiamo detto: per noi non solo va benissimo, ma cerchiamo allora di sviluppare quella direzione in maniera ancora più forte. E Casa Alice è un progetto che nasce tantissimi anni fa, come tutte le cose belle che funzionano e di successo, quello che io continuo a ripetere è che ci vuole tempo.
Ma adesso tu ci hai parlato appunto di Alice Venturi, un po' del suo sviluppo e del suo caso, e Alice è un po' una dei creator che hanno aperto la strada, sì, agli altri, no? Perché è stata un po', sì, sì, all'inizio insieme a pochissimi altri, quindi immagino che al tempo era molto difficile avere chiaro che bisognasse avere dei tratti distintivi per posizionarsi all'interno del mercato dei creator. Invece secondo me adesso chi inizia, chi sceglie di provare ad esporsi per trasformarlo o meno in un lavoro o per farlo solo come hobby, ha molto chiaro che il mercato è saturo e che deve avere un personal branding definito. Poi magari non ha una strategia completa, ma ha degli elementi che caratterizzano, lo caratterizzano o la caratterizzano. Quindi, visto che ora i creator secondo me sono molto più esperti, quanto è importante avere un'agenzia? Cioè qual è il momento in cui l'agenzia deve entrare per fare quel passaggio?
Non ti contraddico, ma puntualizzo una cosa. I creator adesso sanno che il mercato è saturo, sanno che l'accesso a questo mercato vuol dire sostanzialmente provare a sviluppare una professione, un mestiere che ti dia del denaro, molti pochi, da quello che posso ravvisare io, sanno veramente in che mercato si stanno immettendo. Okay. Perché veramente la cosa che io critico di più alla nuova generazione di creator è questa consapevolezza che oggi hanno tutti. E che però non si sposa quasi mai con una consapevolezza del mercato in cui vivono. Loro sanno solo che facendo queste cose, ottenendo della visibilità, possono arrivare a avere una community importante e quindi di conseguenza guadagnare, perché arrivano poi brand che vogliono farti lavorare, eccetera, eccetera. Ma è come se un po' non prendessero in considerazione, non volessero neanche interessarsi così tanto, però al loro ambiente lavorativo. Quindi a come la macchina gira, a come questi brand arrivano da loro, a che percorso fanno, cioè a tutto quello che veramente vuol dire professionalizzarsi. Per me, Mea, quando io, ragazzi, vi ho contattato, perché poi, cioè, sapete che io vi ho contattato perché ascoltavo il vostro podcast, mm-hmm, ed era...
E perché non trovavi il nostro libro nelle librerie.
E quello poi dopo, esatto, quello per scherziarvi io ho contattato, però va bene. Però ascoltavo il vostro podcast ed era per me una cosa talmente tanto particolare, perché rappresentava un esempio di divulgazione di un certo tipo di professione, di un certo tipo di mondo, di cui spesso si fa fatica o non si vuole parlare, e vedevo che tanti addetti ai lavori come me, persone che conoscevano, seguivano il vostro podcast per questa stessa ragione, perché effettivamente poi, un po' perché eravate uniche in questo panorama e poi perché comunque avevate una chiave di analisi, avete tuttora, però insomma sto parlando di quando vi ho, certo, un po' iniziato a conoscere, una chiave di analisi puntuale e soprattutto a fuoco, cioè sentivo parlare delle persone che mi sembrava fossero le mie vicine di scrivania, comunque, insomma, no? È super importante che si parli e che ci sia materiale di ascolto e di
spiegazione.
Di spiegazione e di racconto di tante cose che solitamente non vengono raccontate, che finalmente sentono parlare di qualcosa che gli è molto vicino, ma che sostanzialmente non possono afferrare, perché non c'è nessuno che ne parla poi davvero e pubblicamente, se non andando alle conferenze davanti a pubblici che però sono ridotti, perché sono quelli che...
Perché già è tutto l'orticello loro.
Esatto. E per me avere scommesso un po' su questo progetto vuol dire anche cercare di portare a tante persone un aiuto, uno strumento per professionalizzarsi.
Quindi tu dici, ci può anche essere l'intuizione dei nuovi creator del dire ok, ci sono tante persone, devo avere qualcosa di differente, ma poi non c'è ancora il passaggio successivo del devo professionalizzarmi, e quello è ancora una cosa che devono fare.
Perché il devo professionalizzarmi, secondo me, oggi risponde alla domanda quali contenuti devo fare. Non risponde alla domanda fammi un po' capire
che è
come si muove questo mondo. Cioè spesso sento parlare di questo contenuto ha fatto X numeri, questo contenuto ha fatto Y numeri, questo è andato bene, questo è andato peggio, quindi io rifaccio quello che è andato bene. Senza che ci sia una valutazione però molto più approfondita di sì, ma io che cosa voglio comunicare? Sì, ma io, cioè, io spesso dico, raga, fregatevene se non performano all'inizio le cose, facciamole lo stesso, perché se per noi sono a fuoco non ci facciamo spaventare dal fatto che all'inizio possano non andare come ci aspettiamo. E soprattutto non fatevi fregare dal fatto che un format funziona. Quando tu dici ci sono dei creator che della loro unicità fanno la cosa per cui sanno che in questo mercato poi lo affrontano e diventano popolari eccetera eccetera, io ti rispondo che sono creator che spesso arrivano a questa popolarità perché funziona un loro format. E perché la cosa identitaria non è il personaggio,
la persona, ma il format,
ma è quel formattino, chiaro, che sta funzionando. Il problema è che dopo 2 anni quel formattino
muore,
ha stufato. E alla risposta a che serve l'agenzia, a questo. Cioè serve proprio nel dirti non ti focalizzare che devi fare 1 milione di views ogni settimana. Pensa a quello che devi fare da grande e iniziamo a mettere le basi e delle fondamenta per costruirci su. È importante sapere dove si vuole andare e sapere come si muove la macchina intorno per poter poi prendere le giuste scelte.
Riagganciandoci un po' al discorso del personal branding che in parte hai fatto anche appena adesso, secondo te le persone che dicono, ne abbiamo avute sia alcune qui sedute, ma in generale ce ne accorgiamo anche parlando magari ad eventi o in contesti, persone che dicono di non avere una strategia o di non avere un personal branding, secondo te da una parte lo dicono perché c'è questa paura di risultare finti, artefatti e quindi in qualche modo generare una delusione da parte, cioè, da parte della community che li segue, o perché non c'è consapevolezza che comunque in pratica qualsiasi cosa si fa deve essere per forza parte di una strategia, soprattutto se si fa parte di un'agenzia e quindi necessariamente c'è un lavoro non solo del content creator ma anche di qualcun altro dietro?
Questa è una bella domanda che secondo me cambia tanto da caso a caso. Quello che io ti posso dire è che nel mio percorso c'è stato un momento in cui io l'ho vista avvenire molto per imitazione. Cioè ti faccio l'esempio. Quando tra il 2014 e il 2018 noi abbiamo iniziato a lavorare con tantissimi youtuber anche molto 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 giovani, mi rendevo conto che loro avevano un proprio personal branding già, avevano già tutta una serie di cose innate, spontanee, che gli veniva spontaneo fare per imitazione, perché loro avevano dei modelli di riferimento, i modelli di riferimento erano gli youtuber inglesi o youtuber americani, e quindi guardando loro e buttandosi su YouTube per gioco, perché ovviamente non era un momento in cui tu iniziavi per altre ragioni, però arrivavano già con qualcosa che secondo me era veramente frutto dell'ispirazione, dell'imitazione, e che poi applicato alla personalità di ognuno di loro diventava un po' il loro punto identificativo, diciamo così. Andando avanti, questa cosa un pochino, non voglio dire che si sia persa, ma è diventata sempre un po' più studiata. Per me non c'è nulla di male, nel senso che studiarsi una strategia che però sia a servizio della tua creatività, di quello che tu vuoi comunicare,
è parte del lavoro.
È parte del lavoro, quello è un passaggio importantissimo e fondamentale. Se io fossi un creator, racconterei cosa, qual è il processo dietro di me, e questa cosa non mi rende meno autentico. Continuare a omettere questa parte diventa poi controproducente anche per il creator stesso, non parliamo poi per persone che fanno il nostro lavoro, perché certe volte trovo proprio ingiusto sentir parlare dei creator dicendo ho fatto tutto io. Questa cosa mi ferisce profondamente professionalmente, ovviamente. Perché? Perché non corrisponde alla verità, e per noi diventa complesso spiegare che lavoro facciamo, perché spesso nei racconti di queste persone non
ci
esistiamo.
Siete. Ma infatti secondo me tu prima hai detto una parola essenziale, cioè educazione. Visto che questo è un lavoro molto nuovo, secondo me ci sta anche che le persone non riescano a comprendere bene i meccanismi, perché il panettiere è chiarissimo.
Certo.
Fa il pane la notte, la mattina lo mette in vetrina, la gente lo compra, va a casa e lo mangia. Cioè, per ora è tutto chiaro. Questo lavoro, essendo sempre un po' in questa penombra, nessuno bene capisce in realtà come si sviluppa. Quindi secondo me in realtà sarebbe anche compito dei creator andare ad educare le community per rendere questa cosa sempre più normale e anche più comprensibile per il pubblico.
Certo.
Che si arrabbierebbe anche di meno, perché se capisci, secondo me è molto più facile entrare anche in empatia con il creator, il manager, e capire la struttura. E secondo me a questo punto, ormai essendo, come dire, un'economia così gigantesca, ignorarla è proprio avere un buco che non ci fa capire il mondo che ci circonda.
Il nostro lavoro in primis, nostro delle agenzie parlo, quindi è proprio quello di cercare, attraverso le interviste, attraverso i nostri creator, cercare di far capire un po' di più qual è il nostro ruolo, perché se no diventa tutto me lo sono fatto da solo a casa mia col cellulare,
sì, ho e, fatto allora una storia.
E allora lì continuiamo per i prossimi 15 anni a sentire questi influencer che guadagnano un sacco di soldi facendo
una
storia
foto,
col cellulare.
Sì.
E questa narrazione esiste anche perché tutto il lavoro che c'è dietro non viene mai mostrato.
secondo me sei venuto già al tema fondamentale di cui volevamo parlare.
Vai.
I soldi.
Vai.
Questo tabù
incredibile di soldi, visto che
in Italia
si parla di soldi.
Sì, in Italia in generale secondo me c'è questo grandissimo tabù dei soldi, sì, di quanto guadagni, perché guadagni tanto, eccetera eccetera. Quindi veniamo all'argomento, diciamo alla pietra dello scandalo che riguarda un po' tutto il web in generale, di chi fa parte di questo carrozzone enorme. Quindi, come guadagnano gli influencer?
Andiamo per step.
Gli influencer possono, content creator, insomma, chiunque che faccia parte di questo mondo, possono guadagnare in maniere differenti. Guadagnano tramite tutto quello che è media tradizionale, quindi eventuale televisione, radio, eccetera, eccetera, prodotti editoriali, libri, teatro. Ultimamente noi di teatro ne stiamo facendo tantissimo, mm-hmm, perché abbiamo un po' necessità di riportarci davanti alle persone fisicamente, dopo tutto quello anche che è successo. Quello che è più palese, chi guarda, sono i brand che investono sui profili dei creator per far raccontare i loro servizi, prodotti, quello che è, che sia, eccetera eccetera. Cosa stanno facendo in realtà? Stanno provando ad accedere a come loro, col loro tono di voce e col rapporto di grandissima fiducia che questi creator hanno creato con la propria community, parlano alla propria community. Quando il creator poi è una community importante o comunque molto attiva, che si fida molto, sono personaggi che convertono, cioè che sostanzialmente ti portano poi a acquistare, provare o banalmente fare la ricetta che gli hai fatto vedere.
Quindi i brand non pagano la foto, pagano tutto quello che tu ci hai appena raccontato.
Caspita.
Così chiariamo.
Secondo me i brand, sai che cosa pagano? Loro stanno pagando questa credibilità, e questa credibilità si costruisce con un lavoro di contenuto, con delle rinunce e con un'attenzione, in alcuni casi anche maniacale, nel che cosa sto per raccontare o meno. E io adoro vedere creator che difendono i propri ADV. Quindi sostanzialmente come guadagnano? In tutte queste modalità qui.
E secondo te perché, se pensi sia così, ai brand conviene investire nell'influencer marketing piuttosto che sui media tradizionali in questo momento in comunicazione?
È perché possono arrivare molto 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 più dritti dove vogliono arrivare, soprattutto scegliendo i creator corretti, vadano a targettizzarsi sulle community giustissime di riferimento per quello che il brand vuole ottenere in quel momento, con le persone con cui vuole parlare. Io mi arrabbio, anche qui uso un termine moderato,
riduttivo,
quando tanti creator vedono il brand o l'ADV come una cosa di serie B, quando invece secondo me è una cosa di serie A, nel senso che tantissimi brand, anche solo il fatto di poterci collaborare, è estremamente profilante.
Tu quel cavolo, profilo posizionante.
E quel posizionamento lo ottieni anche scegliendo e ottenendo un certo tipo di collaborazioni.
Uno dei nostri argomenti preferiti sul Mea Talk sono le crisi di comunicazione. Ne abbiamo parlato tantissimo per diversi content creator, influencer, anche aziende che in tutti questi anni hanno un po' fatto dei grandi errori, diciamo, di qualcosa che hanno detto, di qualcosa che hanno fatto, che ha distrutto per un momento il loro personal branding, quello che rappresentavano e quello che in tanti casi hanno rappresentato poi. Vi è mai successo di testare?
Quante volte?
Ma noi lo sappiamo, come l'avete gestita?
Come si gestisce?
Allora, io credo che quel tipo di comunicazione sia molto complessa, perché tocca due sfere. Una sfera professionale, ma anche una sfera umana. Ne abbiamo gestite tante, alcune anche molto gravi, che non sono più tra le cose, come posso dire, divertenti che ci possiamo raccontare. Mi ricordo che una delle prime cose, una delle prime vere problematiche grosse che abbiamo incontrato è stato anni e anni fa con i The Show, quando era venuta su tutta la moda dei video horror che si facevano in giro e che partivano dai canali americani. Era quel momento dove iniziavamo con loro a fare un lavoro anche molto importante dal punto di vista brand, nel senso che per inserire i brand in quel momento in delle candid camera, perché questo era il loro format, non era stato semplice anche solo dire ai brand di fidarsi di noi. I ragazzi sono sempre stati molto, da una parte molto professionali, perché sono due persone comunque con tanta testa sulle spalle, hanno però questa indole molto estrema, ovviamente, in tutto quello che fanno, ma anche nel far ridere, ovviamente.
Che però è parte anche del successo,
quindi è un'arma a doppio taglio. Assolutamente, che è una caratteristica fondante del loro successo e che quindi ovviamente, come posso dire, in tantissime occasioni non andava stemperata. In quell'occasione specifica, noi ci siamo sentiti di stemperarla un bel po' e di rappresentare come questa cosa fosse un problema. Qual è la difficoltà? Finché tu hai un problema con la community, è un problema di dialogo e tu in qualche maniera lo riesci a, quantomeno ne riesci a parlare e hai delle persone che ti ascoltano.
Che altro, quando, a contenere magari.
A contenere. Quando questa cosa esce fuori e diventa dominio di tutti quanti, lì diventa complicatissimo, perché poi ovviamente c'è anche un altro tema, che i nostri media nazionali, comunque i giornali, su queste tematiche soprattutto, in generale mi sentirei di dire, però su queste tematiche soprattutto, tendono anche a essere molto superficiali, a creare sensazione e a non riportare poi fedelmente quello che succedeva. Dopo questo video iniziarono a uscire degli articoli molto pesanti, perché comunque c'era appena stato invece un caso di criminalità reale, loro erano andati a spaventare delle persone con la maschera bianca, white mask, non ci scorderemo mai in tutti i nostri incubi peggiori. Era successo un caso di criminalità reale e ovviamente sul web si trovavano il loro video in cui facevano questa cosa, e quindi questa roba ha fatto fare un'associazione per cui la gente l'è andata anche a minacciare, gli è andato anche sotto casa, cose pesantissime. Beh, che gli sono successe,
che esulano dal web e che entrano
nella
tua vita
privata. E in quel momento, per questo vi dicevo la differenza, se da una parte il tuo cervello dovrebbe rimanere focus nel dire devo fare quello che è meglio per la mia carriera, l'altra parte del tuo cervello, che invece è l'essere umano, vuole giustificarsi, vuole portare le proprie motivazioni, vuole raccontare la propria versione, come è giusto che sia, perché comunque ti senti un po' in questo momento di ingiustizia, no? Dove non puoi veramente dire quello che è successo. Farlo però vuol dire esporre il fianco e vuol dire che quelle cose possono essere, quelle informazioni, quelle robe. C'è stata un'intervista che loro hanno fatto poi subito dopo questa cosa, contro la nostra opinione ovviamente, che si è rivelato un boomerang. Perché ovviamente che cosa è successo? Che il titolo dell'intervista diceva una cosa, il contenuto ne diceva un'altra, ha alimentato tantissimo tutta la conversazione, invece di farla, di contenerla, gli ha dato una botta ancora, amplificata ancora di più, e noi ci hanno cancellato progetti, ci abbiamo messo tantissimo tempo prima di poter tornare a collaborare con dei brand o comunque essere considerati nel mercato del branded content. Ed è stato pesantissimo per tutti quanti, soprattutto perché comunque, ecco, quello è il momento in cui, se le visioni non coincidono, è difficile, perché tu il consiglio lo dai, la tua posizione la dai, sei anche molto forte nel darla, però dall'altra parte c'è anche l'essere umano che dice no, io ho bisogno di fare questa cosa, di dire questa cosa, allora la fanno e poi succede un altro casino, allora lo devi andare a risolvere. E insomma, è stato un processo molto lungo e molto complesso. Poi vabbè, i ragazzi ultimamente, un po' di tempo fa, hanno fatto questo video dopo che abbiamo smesso di collaborare insieme, dopo tantissimi anni comunque di bellissimo lavoro, dove nel loro stile di hype incredibile dicevano no, perché noi la verità che non vi abbiamo mai potuto dire, perché ci hanno sempre proibito di dirlo, invece oggi finalmente vi possiamo raccontare come sono andate le cose. È il loro stile molto, molto sensazionalista, e vabbè, è andata così. Dove però comunque è vero, noi eravamo assolutamente contrari che loro facessero un certo tipo di comunicazione, noi gliel'abbiamo sconsigliato un sacco di volte, e onestamente, quello che poi dicevamo prima, abbiamo tanto merito del fatto che loro siano poi tornati ad avere una credibilità lato brand, perché è stato fatto un grossissimo lavoro sotto quel punto di vista. Quando ti confronti con tutto quello che esce fuori, lì non sai mai quello che ti aspetta. Io, ne abbiamo avuti, per fortuna, non 100, però una decina nel corso degli anni di queste cose ne sono successe, più piccole o molto più gravi. La risultante è sempre che quando l'informazione ti sfugge di mano, non devi cercare di alimentare quel fuoco, perché comunque chiunque ne parlerà non ne parlerà con cognizione di causa, e alla fine quello che si ricorderanno le persone è quello che leggono in un titolo, non è veramente il racconto più lungo che tu puoi fare, e quindi tu devi provare a evitare che questa cosa prenda troppo piede. È difficilissimo, noi in questo siamo abbastanza, devo dire, esperti oramai, ma viene a dire per questo purtroppo, perché ne abbiamo vissute un pochino su alcuni nostri talent. Però ecco, secondo me fa parte ed è una delle risorse che una struttura come la nostra ti può dare. Sapere che quando succede qualcosa hai chi ti guarda alle spalle e chi comunque sa anche come gestire una comunicazione di crisi, che onestamente è una di quelle cose che non tutte le agenzie hanno magari mai sperimentato, anche solo perché sono magari più giovani o sono da meno tempo sul mercato.
Lato nostro è anche un modo per, speriamo non accada mai, esatto, farci gestire una crisi di comunicazione. Perché sì, è una cosa che noi abbiamo sempre detto, è, se accade non la gestiremo noi, perché mai. Una cosa importante è che la persona a cui accade una shitstorm, come quelle, sì, che accadono, sì, spesso, non è in grado di avere la lucidità,
perché è troppo coinvolta emotivamente,
esatto, per gestirla. Quindi da ora in poi è un problema di
tu, che bello. Noi il relax. A questo punto direi che ti ringraziamo veramente tanto di essere stato nostro ospite, e secondo me potrebbe essere una puntata che chiarisce tantissimi punti in un solo luogo per tante persone, quindi insomma spero che venga apprezzata tanto quanto è stata apprezzata da me, sia da persona che faceva le domande che in realtà da persona che ascoltava le risposte.
Io però ho un'ultima domanda. Vai. Perché secondo me l'utente medio, ma intendo proprio a livello di conoscenza dell'argomento, non in quanto offesa, ti chiederebbe:
vai,
la professione dell'influencer durerà per sempre? Tutta questa gente che oggi guadagna dai social, domani che farà? Come camperà?
Devo rispondere seriamente o a ridere? Allora,
vedi tu.
La mia risposta seria è questa: secondo me questo è un momento di svolta, non tanto per la professione dell'influencer, ma di evoluzione di tutto quello che è digitale e piattaforme, perché l'intelligenza artificiale sta per compiere o una rivoluzione totale, come è stata quella del web quando l'abbiamo visto arrivare con i modem a 56k, oppure si rivelerà un flop clamoroso, cosa che però io non credo. Dirvi oggi questa cosa, che cosa porterà, mi è molto complesso, perché posso intravedere tutta una serie di possibilità, ma anche tutta una serie di grossissimi rischi e grossissime criticità. E quindi è un qualcosa che stiamo studiando tantissimo, ci stiamo abbonando a qualsiasi cosa, a qualsiasi piattaforma, per vedere veramente in che direzione sta andando, e tutte queste sperimentazioni ci stanno portando a pensare che sarà una roba game changing. Come il mondo dei creator digitali in futuro, e quindi ti parlo tra 5, 10, 15, 20 anni, si relazioneranno anche a questo, perché ovviamente i creator digitali vivono su piattaforme che non sono le loro, e quindi vivono un po' di quella che è l'evoluzione delle piattaforme. Come le piattaforme reggeranno questa cosa, e quindi di conseguenza come il creator si adatterà,
si evolverà
tra 10 anni, onestamente non lo so. Per me 10 anni fa avevamo YouTube, e se ci fossimo fatti questa chiacchiera 10 anni fa non staremmo sicuramente parlando di TikTok, ecco, mettiamola così. Quello che vi posso dire però è che non credo che quella del creator sia una professione destinata a scomparire, anzi credo che sia una professione destinata a restare per lungo tempo. Ovviamente secondo me ci dovrà essere una grossa selezione naturale.
Esatto, quello, non saremo più così tanti, no, ci sarà un gruppo molto più,
taglieranno intorno.
Selezione naturale secondo me per tutta una serie di ragioni, ma che già è in atto, già si vede che ci sono persone o creator che non hanno un ciclo di vita così lungo.
Soprattutto dall'avvento di TikTok, diciamo che i, esatto, picchi sono veloci, ma anche
ci sono tante meteore.
Sì,
ma
dire,
ce ne sono state tantissime. Il creator deve avere una caratteristica oggi secondo me fondamentale: adattarsi all'evoluzione, a sapersi muovere attraverso i linguaggi e sapere adattare il proprio personal branding a tutto quello che arriverà. Chi riesce a fare questa cosa secondo me sarà qualcuno che ha non solo speranza, ma che potrà secondo me diventare, sviluppare ancora di più la propria,
cioè,
professione.
Cioè non sopravvivere ma esplodere.
Esatto. Chi invece è più reticente per mille ragioni, bisognerà vedere poi quello che succederà, però sicuramente mi sento di dire che è un po' più a rischio, nel senso che vivete comunque in dei luoghi che non sono casa vostra, e quindi se domani Instagram chiude, TikTok chiude o fanno delle cose, succedono queste cose, non aver preparato il terreno per dell'altro è sicuramente uno svantaggio.
Grazie per la chiacchiera.
Grazie,
veramente.
Ragazzi, è stato bellissimo. Ci vediamo alla prossima puntata della seconda stagione.
Siamo arrivati alla fine di questa infinita chiacchierata.
Infinita.
Crediamo sia stata anche abbastanza esplicativa, quindi diciamo di aggiungere alla nostra riflessione non ce la sentiamo,
però speriamo tanto vi sia piaciuta. Ovviamente se avete altre domande, volete magari approfondire qualche punto, lasciatele pure direttamente qui su Spotify, e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao!
Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Shuril Factory.
Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca.
Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti.
Sound design Matteo Grasso.
Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano.
Grafiche Giacomo Ramella.
Scenografia Factotum Allestimenti.
Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo.